Sabato 8 ottobre 1994, presso casa di preghiera.
Fino al 16 escluso.
Il primo giorno della settimana Maria Maddalena venne a sepolcro di buon mattino, mentre era ancora buio, e vide che la pietra era stata levata dalla tomba. Allora, correndo, venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. Pietro allora uscì con l'altro discepolo e andarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse più in fretta di Pietro e giunse per primo al sepolcro. E chinatosi, vide le bende a terra, ma non entrò. Dopo di lui giunse Simon Pietro, entrò nel sepolcro, vide le bende per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non a terra fra le bende, ma ravvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette, perché ancora non comprendevano la scrittura secondo la quale doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono a casa. Maria invece, piangente, se ne stava vicino al sepolcro di fuori e, continuando a piangere, si chinò e osservò attentamente nel sepolcro e scorse due angeli in bianche vesti, seduti l'uno verso la testa, l'altro verso i piedi, dove era stato deposto il corpo di Gesù. Le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno messo. Ciò detto, si voltò indietro e vide Gesù che stava là, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? Credendo che fosse il giardiniere, gli rispose: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo e andrò a prenderlo.
Versetto 14. Ciò detto, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Nino?
Ma non so cosa dire, direi che assomiglia un po' a quello che accade in noi quando in piemontese diciamo l'anomalissia. Lei non sospettava che Gesù fosse lì. Per lei Gesù era stato portato via chissà dove, chissà perché. Era morto. Non vedo un'altra spiegazione.
E ciò detto vuol dire quando ha detto il motivo perché piangeva, no?
Sì.
Ha detto: perché hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno messo, e si volta indietro. Mi ha fatto venire in mente quello che si vede negli apostoli quando vanno a pescare, cioè non quando è che non, ritornano alla sua vita. Qui si voltarsi indietro e voltarsi alla, è un segno di quello che quando non si può, non si capisce, non si sa niente, non si può fare a meno di voltarsi indietro. Cosa vuol dire questo voltarsi indietro? Ha questo significato quando non si capisce.
Cerchiamo di capire il significato di quello che avviene qui. Dice: vede Gesù, ma lei non poteva sapere che era Gesù.
Ah, ecco, ma è ancora più. Ecco, si volta indietro e vede Gesù, ma non sapeva che era Gesù.
Perché?
Non sapeva che era Gesù perché lei lo cercava come presenza fisica, come morto nel sepolcro. E Gesù lì era una persona viva, si presentava.
Allora, cose che impediva di capire.
Di capire, perché il punto fisso di riferimento di Maria era che Gesù era morto e l'avevano portato via di uomini.
Adesso facciamo in generale, per tutti. Cose che impedisce a noi di vedere
Gesù nelle cose che si presenta,
i nostri pregiudizi,
i nostri, perché per noi una persona che per noi adesso mi impedisce di vedere Gesù, perché
cos'è che impedisce cosa che ha impedito a Maria di vedere, di riconoscere Gesù?
È che lei aveva come punto fisso di riferimento che Gesù era morto.
Cos'è che impedisce a tutti di vedere Gesù?
Noi impediamo Gesù perché quando una persona è morta non c'è più. Non capisco.
Defina.
L'io, il nostro io.
Non crediamo che sia risolto.
Non crediamo che sia risolto.
Defina.
Il sentimento.
Chi ti suggerisce?
Gesù sta lì dopo l'apparizione degli angeli, vorrei poter capire questo.
Come?
È venuto dopo l'apparizione degli angeli, cioè prima...
Gli angeli precedono?
Ecco, precedono Gesù.
L'annuncio precede?
Gesù, ecco, è già un segno anche quello da capire. E poi è lì, Gesù è lì perché lui c'è sempre, sono noi che non lo sappiamo, non avvertiamo la sua presenza. Lo cerchiamo perché abbiamo bisogno di lui. Ci manca, ma non sappiamo riconoscerlo perché ci lasciamo prendere dallo sconforto.
Ma cos'è che impedisce? Cos'è che impedisce di riconoscere Gesù?
Perché siamo presi dai nostri interessi personali, allora non riusciamo a superarlo. Non abbiamo presente.
Ma quello che ci impedisce di riconoscere Gesù è il fatto che non abbiamo Dio prima di tutto.
Cosa che ha impedito a Maria di riconoscere Gesù?
Per quello che Maria qui dice, che Gesù non aveva ancora parlato. Non aveva ancora parlato, quindi è la parola a un certo punto.
Che cos'è che ha impedito a Maria di riconoscere Gesù?
Il sentimento.
Allora, quello è già stato detto, il pensiero di Dio è già stato detto, quindi no.
Il suo dolore.
Gli apostoli, i discepoli di Emmaus, anche loro era il loro pensiero di Dio, perché erano chiusi nella tristezza e quelle cose qui, non potevano vedere. Però qua appena c'è stato un attimo di apertura, resta con noi perché si fa sera, allora Cristo entra e si fa riconoscere. Ma bisogna che ci sia un minimo di apertura perché Cristo possa entrare e farsi riconoscere.
Questo lo stesso, condivido la stessa idea, perché è il sentimento che evita a Maria di riconoscere Gesù, il suo grande dolore, quindi il sentimento. Se invece...
Comunque il preconcetto che le portava in sé. Quello che ne portava in sé noi ci impedisce di vedere.
E anche noi, per noi è la stessa cosa, se noi elevassimo ogni cosa che ci accade, la elevassimo al Signore, sarebbe una... lo incontreremmo perché cominceremmo con Lui un discorso continuo. Invece tante volte ci fermiamo alle creature, alle nostre cose, e quindi è lì che ci fermiamo. Se invece riportiamo tutto a Lui, cominciamo a capire di più e a portare frutto.
Se Maria avesse avuto Dio come punto fisso di riferimento, avrebbe riconosciuto Gesù.
Se fosse stata una bambina, l'avrebbe riconosciuto. Era una donna. No, è vero.
Che portava, aveva già i suoi...
Aveva già
le giudizie.
Quello è impedito.
Perché sabato abbiamo visto che Maria era legata a Gesù sentimentalmente. E adesso ancora, lei lo cerca col sentimento. E questo che impedisce di conoscere.
Cioè quello che c'è dentro di lei impedisce di vedere quello che si presenta a lei. E quante volte, avendo in testa una cosa, così, non vediamo quello che c'è o quello che arriva a noi. Quello che portiamo in noi che ci impedisce, l'idea che portiamo in noi impedisce di vedere a noi la realtà.
Abbiamo un nostro...
La realtà che parla con noi, Dio parla con Dio presente in noi. Ma noi siamo impediti da quello che portiamo, da quello di cui noi siamo convinti. Quello ci impedisce di vedere. Per vedere bisogna avere due cose. Una cosa dentro e una cosa fuori. Ma quello dentro e quello fuori devono coincidere, perché tu non vedi. Tu parli con la tua ora in testa, tu non vedi tutto il resto, perché vedi soltanto quella cosa che cerchi quella cosa che hai in testa. E tu non vedi l'altro, vuoi vedere l'altro. Poi Gesù dice, se non trattate come bambini, capisci? Bisogna quella semplicità per cui quello che arriva a noi diventa quello che noi abbiamo in testa, capisci? Non abbiamo noi un preconcetto.
Quindi per noi che adesso siamo carichi, no, di preconcetti, di cose nostre, e per poter riconoscere Gesù,
dobbiamo morire.
Morire.
Maria non poteva riconoscere Gesù, perché per lei Gesù aveva un corpo, aveva una fisionomia che non era quella di Zacchi. Quindi
no, lei è il giardiniere perché ha in testa, per lei per nel giardino, quindi era giardiniere, capisci?
Sì, perché Gesù non...
Però quando Gesù le dice Maria, lei lo riconosce.
Lo riconosce per quello che portava dentro.
Per quello che portava dentro.
Però appunto lei
portava... Lei coincide. Lei portava dentro quel Maria che Gesù aveva detto tante volte, prima, adesso la realtà fuori, Maria, coincide con quel Maria che porta dentro, lei lo riconosce. Non è più giardiniere. È Gesù.
Sì, sì, però appunto per quello non...
Noi rivestiamo di quello che potevamo di noi, capito?
Cioè era Gesù che non si era ancora fatto conoscere a questo punto.
Ma che cos'è che impediva a Maria di conoscere?
E vedete, una bambina l'avrebbe conosciuta, una bambina esatto. Avrebbe interiorizzato anche lei Gesù sotto un certo aspetto.
Lei coincide. Lei portava dentro quel Maria che Gesù le aveva detto tante volte, prima. Adesso la realtà fuori, Maria... coincide con quel Maria che porta dentro, lei lo riconosce. Non è più giardiniere, è Gesù.
Sì, sì, però appunto per quello non...
E noi rivestiamo di quello che portiamo in noi, capito?
Cioè era Gesù che non si era ancora fatto conoscere a questo punto.
Ma che cos'è che impediva a Maria di conoscere?
E vedete, una bambina l'avrebbe conosciuta, una bambina esatto. L'avrebbe interiorizzato anche lei, Gesù sotto un certo aspetto, non avrebbe riconosciuto questa nuova persona mai vista.
Ma quella persona mai vista era, poteva essere soltanto lui, perché insomma è lui solo che parla in tutto. Infatti il bambino vede il volto del padre in tutto, la differenza del bambino adulto sta lì, così. L'uomo adulto fa differenza tra uno e l'altro, Il bambino vede invece il volto del padre, quindi Dio lo vede in tutto, e in tutti. Poi man mano che gli anni passano, accumula condizioni interiori, allora uno diventa il panettiere, l'altro diventa l'impiegato, l'altro diventa il papà, l'altro diventa la mamma, Dio, così è. Ecco.
Allora c'è bisogno dell'incarnazione di Cristo che prenda un punto,
preciso,
comincia a parlare di Dio, finché certo. Lo riporta in quel dialogo.
Certo. Per recuperare tutto quel materiale che è accumulato dentro di noi, vivendo nel mondo, e che impedisce a noi di vedere lo Spirito. No?
Perché riconoscerlo in tutto.
Perché in realtà è Dio che parla in tutto e in tutti. Uno solo è il Padre che opera in tutto e in tutti, dice San Paolo. È vero. Dio, essendo creatore, parla anche attraverso gli uomini. Noi, perché noi vediamo gli uomini e non vediamo Dio? La realtà è Dio, la realtà non sono gli uomini. La realtà è Dio che attraverso gli uomini parla in tutti, Cose che impediscono di vedere Dio, è perché noi vediamo gli uomini. Quindi ci fermiamo a quello che appare i nostri sensi, appare, che non è la realtà. Quindi ci fermiamo a quello che portiamo dentro di noi, quindi quell'apparenza, adesso ci fa riconoscere uno, l'altro, ma Dio non lo vediamo più.
E a questo punto si può riconoscere Cristo in tutto per fede. Per fede perché?
La fede non basta salvarti. Perché la fede importa essere salvati dalla presenza.
E la presenza, dal capire quello
che... E la presenza che ci danna. Ed è la presenza che ci salva. Capisci?
Però a questo punto uno è... Qui si era Gesù, ci fa dire questo. però in una persona, siccome le persone non si identificano, una persona umana non sarà mai Gesù. Allora c'è Cristo che interiormente ci parla, quindi si può riconoscere anche attraverso un'altra
persona. Sì, perché Dio opera anche attraverso le persone umane. Non è perché le persone umane non sono in antitesi. In noi sono in antitesi. Capisci? Per cui io non posso confondere la persona umana con Dio. C'è antitesi. In Dio no, in Dio la persona umana è lo strumento attraverso cui lui parla con l'uomo, ma è Dio che parla con l'uomo. Dio non annulla la persona umana, ma l'adopera per significare se stesso. Noi possiamo fermarci all'apparenza e allora diciamo la realtà è il gatto, il cane e l'uomo. Dio è un'altra cosa. Cioè non vediamo, capisci, Dio in tutto. Che opera come spirito, la realtà è spirito. Per noi invece la realtà, quindi la realtà è quella che ci condiziona, per noi la realtà è quello che vediamo e tocchiamo, noi vediamo e tocchiamo l'uomo, non vediamo e tocchiamo Dio. Allora questa realtà uomo è quella che ci condiziona, per cui noi magari invochiamo Dio, crediamo Dio, però la realtà che ci condiziona è l'uomo, e quella è la realtà.
Ma in effetti direi che proprio la realtà esterna è Cristo. Dio ci parla in tutto, ma Cristo è unico. Cristo parla interiormente.
Ma anche, Dio è unico. Dio è persona, eh? Quella persona è la massima singolarità. Ora, come però nel Figlio è presente il Padre e il Figlio dice le cose che io dico, non sono io che le dico, ma è il Padre. Vedi che ora il Padre non annulla mica il Figlio.
Così,
però
in ogni creatura
Dio non annulla la creatura, anzi la porta a compimento. La creatura che ritiene di essere lei a fare è una creatura imperfetta. La creatura perfetta sa che non è lei a pensare, non è lei a parlare, non è lei ad agire. La creatura perfetta vive, direi, in unione con Dio ed è spettatrice di quello che Dio pensa in lei, parla in lei, sì, e opera in lei. Allora qui abbiamo la creatura, capisci, che raggiunge la meta, che è presente nella meta.
Sì, sì. Però mi faccio pensare che Gesù, non, come nella sua incarnazione, non ha mai detto stupidaggini. Ha parlato sempre la verità. Invece sono tante creature, noi stessi, che tante volte diciamo stupidaggini.
No, ma è Dio, fa dire, è Dio che ce le fa dire.
È Dio che parla.
Ma è Dio che ce le fa dire.
C'è una lezione, quello sì.
Altro che, Dio che ti fa dire, cioè, tu comprendi che, ti ho detto, la creatura perfetta, abbiamo quindi Cristo, la creatura perfetta è quella che è in perfetta unione con Dio, per cui dice le cose che io dico, non sono io che le dico, è il Padre in me che opera. E la creatura perfetta è quella che lascia operare Dio in tutto. Allora, lì Dio parla bene, non fa dire stupidaggini. Lì si parla la verità, perché è Dio che parla. Ma se la creatura è separata da Dio, cioè ritiene di essere lei a operare, Dio le fa dire stupidaggini, Dio le fa fare l'errore. Ma l'errore della creatura è ancora una glorificazione di Dio, perché testimonia a noi che quando dimentichiamo Dio, noi diciamo stupidaggini. Quindi la stupidaggine che diciamo, mi capisci? Non è, è sempre Dio che opera. Ma è Dio che opera per dimostrare a noi che senza di Lui noi facciamo niente, o facciamo l'errore. Quindi ancora l'errore glorifica Dio. Capisci?
Sì, sì.
Ci siamo?
La creatura dove?
Tieni presente che la creatura è creatura in quanto è unita al Creatore. Noi siamo fatti dal tu di Dio come persone. Fatti dal tu di Dio e tu di Dio che opera in noi.
Quindi non dovrebbe mai mettere.
Però noi possiamo dimenticare questo e allora Dio ci fa dire, per mettere in evidenza che l'abbiamo dimenticato, ci fa dire una sciocchezza. È ancora sempre Lui che opera, ma opera tenendo presente me, che non ho presente Lui. Tu dici?
Sì. Quindi cosa, la creatura però di suo deve metterci il superamento di Dio.
La creatura di suo deve sempre tenere presente Dio. La creatura non può e non deve dimenticare Dio. Mi capisci? Perché è la realtà. Se noi siamo fatti dal tu di Dio, noi non possiamo ignorare Dio. Se lo ignoriamo, siamo in colpa. Quindi questa colpa come si manifesta? Ecco, si manifesta con l'errore. Mi capisci? Senza di me fate niente. La creatura che fa niente glorifica Dio e testimonia che è separata da Dio, ma fa niente.
I nostri pensieri disuniti da Dio ci impediscono di vedere Gesù.
Ah, si capisce. Si capisce, perché per vedere, ho detto, ci vogliono due componenti. Ci vuole il nostro pensiero e ci vuole la realtà, che non siamo noi a fare la realtà. La realtà è Dio che la fa. Però le due cose devono coincidere, allora vediamo. Se non coincide, non vediamo. È quello che abbiamo noi in testa, è il noi dominante. Lui ci impedisce di vedere. Capisci?
Questo suo voltarsi indietro, si può dire che è come se Gesù la chiamasse? Lei si volta?
Certo, se si volta è perché qualcuno la fa voltare, diciamo così. Capisci? Infatti voltandosi vede Gesù. Non sa che sia Gesù, però...
Che stava parlando con gli angeli, ascoltando gli angeli, si volta.
Perché gli angeli erano nella tomba.
Davanti a lei.
Gesù era nel giardino, nell'orto. Allora, evidentemente, deve passare dalla tomba al giardino. Deve voltarsi, no?
Sì, e poi questo vide Gesù, ma non sapeva che fosse Gesù. E quello che dice tante volte, che se per grazia di Dio giungeremo alla presenza di Dio, vedremo che lui è sempre stato quello che ci parlava in tutto.
Ma noi non sapevamo, non sapevamo.
Però cioè abbiamo sempre, diremo, abbiamo, già era lui.
Cioè sì, perché noi crediamo di trattare con le creature, così un giorno scopriremo che trattavamo sempre con Dio, perché Dio trattava con noi. Era lui che attraverso le creature trattava con noi. Comprendi? Noi ci fermiamo le creature, io tratto con il gatto, capisci? Io tratto con il cane, io tratto con la pianta, tratto con l'uomo. No, tu stai trattando con Dio. La realtà è quella. Perché è Dio che tratta con te attraverso l'albero, il gatto, il cane, l'uomo. È sempre Dio. Uno solo, il Padre, che opera tutto in tutti. Sono solo il padre, lui è il creatore, quindi lui che tratta, capisci?
Posso fare una domanda un po' più strettamente legata? Pensavo, io esisto in quanto Dio mi dona il suo pensiero. Pensavo che una cosa in me esiste in quanto io le dono pensiero, parlando personalmente, perché non sono io. Cioè. Che vantaggio ho di sapere come Dio offre a me il suo pensiero? Perché
sì.
Devo sapere il come?
Tu devi sapere perché sapendo il come tu puoi restare con. Te non resti con. Se tu non sai come, tu resti con le creature. Non puoi restare con. Le creature ti portano via. Le creature ti portano via Dio. Sapendo invece come, quel come ti rivela la presenza. Ti rivela la presenza e te lo giustifica. Cioè. E quello ti rende la capacità di restare con Dio anziché con le creature. Intanto tu, le creature ti dominano. Tu non puoi superare le creature. Cioè, perché la creatura è la realtà che domina te. Tu non vedi Dio come vedi le creature. Le creature le vedi, le senti, le tocchi, ti impressionano, ti condizionano. Capisci? Dio no, perché Dio sei tu che lo pensi. Devi pensarlo. Capisci? Le creature no, tu le subisci anche se non le pensi. Capisci? Allora le creature ti condizionano di Dio.
Cioè in questo come c'è la deduzione di Dio,
sì.
Secondo il come.
Certo. E il come ti fa capire la presenza di Dio in te, quella presenza è una realtà adesso che ti fa capire la presenza di una creatura, per cui Dio però vince in te le creature. Sì. Ma te di Dio non vince in te le creature vincono.
Sì, sì. Anche sì. Questo non avevo capito. Quando io penso, le creature mi dominano.
Le creature ti dominano. Mentre invece Dio, sei tu che lo pensi, quello non è sufficiente, non ti domina Dio, perché è attività tua, capisci?
La nostra stessa difficoltà a capire il Vangelo deriva dal fatto appunto dei pregiudizi, tutto quello che abbiamo accumulato non abbiamo difficoltà, collegato con Dio.
Sì, cioè deriva, quello che impedisce a noi o crea difficoltà, tante difficoltà, capisci? E tutta la realtà che portiamo con noi. Per noi, noi portiamo con noi una realtà diversa da Dio. E questa realtà ci impedisce. Quando tu apri il Vangelo già all'inizio e trovi Gesù che dice non preoccuparti del mangiare e del vestire, cerca prima di tutto Dio. Cosa è che ti impedisce di capire questo? Mi capisci? La realtà che porti dentro di te. Uno che dica non preoccuparti del mangiare e vestire, non preoccuparti del lavorare, non preoccuparti, cerca prima di tutto Dio. Dice, balle, mi capisci? Perché? Ma perché la realtà è ben diversa. Se io non lavoro non mangio, se io non guadagno non posso vivere, mi capisci? E questo mi sta dicendo, guarda, abbiamo una realtà in noi che preme, che pesa e mi impedisce a noi di dare ragione. Perché io per dare ragione, per dire questo è vero, per dire questo è vero, io devo avere una realtà che mi conforta. Per cui comprendo le parole con quella realtà che ho presente in me, dico è vero. Ma se è un'altra realtà, dico, non può essere questo. E sono fantasie, sono dei bei sogni, sarebbe bello così, eccetera. Però sono sogni, fantasia, la realtà è un'altra.
Ma ecco, il bambino vede Dio in tutto, no? Cioè il bambino vede che tutto...
Il bambino non ha il peso, non ha il peso della realtà, della realtà materiale, non ha il peso. Capito? Tu al bambino dici così, chi manda il pane, eccetera, è Gesù. Bene, il bambino non ha difficoltà a crederti, capisci? A Natale Gesù che ti porta il regalo non ha difficoltà a crederti, mi capisci? Cioè, ecco, recentemente lui ha difficoltà a crederti, poi comincia a dire, ma perché a me ha portato il regalo e quell'altro che il bambino povero non porta il regalo? Allora abbiamo una realtà diversa che sconfessa, per cui incomincia, capisci, ecco, a non credere più, non poter più credere. Non si può credere.
Ecco, cioè il bambino vede perfettamente che tutto è collegato a Dio.
Ecco.
Non è che vede Dio, perché Dio
no. La realtà è questa, perché Dio opera in tutto, mi capisci? Per cui il bambino ha presente che Dio è il creatore di tutto e non ha difficoltà a credere questo. La difficoltà cresce nel bambino man mano che il bambino incomincia a accumulare nozioni del mondo. Per cui il mondo gli porta via Dio.
E qui perché Maria vede Gesù? Perché Gesù si presenta a Maria con un'altra faccia?
Adesso non possiamo dire che si vede con un'altra faccia.
Ah, non è sicuro che
No, perché lei lo riconosce alla voce. Ma ho detto, c'era qualche cosa che in Maria impediva di riconoscere Gesù. Cioè, capisci, per lei Gesù era morto. Lei se lo aspettava di vedere il cadavere, in modo nato. Dove l'avevano messo? Ora, quel preconcetto, che, per cui Gesù doveva trovarlo in quel modo e non in altro, e impediva di vedere Gesù vicino all'ortolano, perché quello era una persona viva.
Ecco. E poi ancora il fatto che lei lo riconosce, sente quando la chiama Maria, no? Ma siccome ti diceva, lei il suo legame era solo sentimentale. Il fatto che abbia riconosciuto per Maria quello vuol dire che non era quel Maria tanto una cosa sentimentale, la parola lì.
Era sentimento.
E come ha potuto riconoscerlo se non era, se non c'era qualcosa di profondo?
No, qualcosa di profondo era Maria, cioè era il modo con cui Gesù le dice Maria, la chiama Maria. Evidentemente quel modo con cui Gesù la chiama Maria corrispondeva al modo con cui lei si era sentita chiamare Maria prima.
Ah, capito, ancora sempre
tu capisci, sì. Tu sei sul treno, a un certo senti uno che dice Osvaldo, e sentendo parlare Osvaldo, tu riconosci che qualcuno, se tu hai già sentito qualcuno chiamarti Osvaldo.
Sì, già pensavo tale. Che fosse da vedere in campo quando
no, siamo in campo si riconosce. Siamo in campo sentimentale. Carla?
Il giorno di Cristo lo riconosciamo soltanto quando parla.
No? No, ognuno, vedi, i due discepoli di Emmaus lo riconoscono a aspettare il pane. Sul lago di Genezaret
lo riconosco.
Eh? Oggi sì.
Oggi
ma
sì.
Cosa vuol dire quello alla parola? Perché ripeto.
Perché lei aveva interiorizzato quando lei stava con Gesù comunque.
Quando era con Gesù, quante volte Gesù l'avrà detto Maria?
Certo.
Allora quel tono, quel modo, eccetera, quando cui diceva Maria, tu capisci? Io posso dire Carla, ma posso dire in tanti modi, mi capisci? Guarda, tu essendo abituato a sentire dire Carla da, cioè, quando un giorno tu dici, è lui, capisci? Ecco, ognuno riconosce secondo, capisci, il modo con cui tu vedi che le persone si riconoscono dal modo con cui. Con cui senti la voce, non solo la voce, ma anche il passo, il modo di vestire, e tante cose ti fanno dire, capisci, lui piuttosto che un altro, capisci? Capisci?
C'è questo impedimento di riconoscerlo, proprio perché lui non aveva parlato.
No.
Poi quando la chiamo, lei lo conosce.
Lei lo conosce perché quello che avviene fuori coincide con quello che lei ha dentro. Prima quando lei lo vede, lei... La realtà fuori non coincideva con quello che era dentro. Dentro lei si aspettava di vedere un morto, capisci? Fuori vede un vivo, non può essere lui. Allora è l'ortolano, il giardiniere, quello che vuoi. Capisci? Quando lui le dice Maria, quel nome Maria coincide con quello che lei ha dentro. Allora vede.
Però mi ha proprio colpito anche con quello che diceva Osvaldo, come mai lei, essendo stata con Gesù, riconoscendo, cioè sapendo che volto aveva, dopo risuscitato, che volto poteva avere Cristo per non riconoscerlo?
Ma il volto, può andarsi benissimo che lui avesse volti diversi, perché lui ci sta abituando a scoprire la sua presenza in tutto, in tutti, sì, quindi sì, con volti diversi, perché anche con i due discepoli di Emaus si presenta, parla con loro, parla, sì. E loro non lo riconoscono, vedi che non basta la parola, non lo riconoscono, mi capisci? Però loro hanno preso da una tristezza, anche lì c'era il sentimento, la loro tristezza, ormai è da 3 giorni che è morto, impediva loro di riconoscerlo. E anche questo impedisce a Maria di riconoscerlo, capisci? Vale. Zina?
Dio è presente in tutto, parla in tutto, ma noi non lo conosciamo.
No, ma quello per farti capire quali sono le condizioni per poterlo conoscere. Quali sono le condizioni, capisci? Ti fa capire una cosa molto profonda. E noi chiediamo, io vedo tale persona, no, tu vedi tale persona, non lo conosci.
E pensavo a una frase che hai detto, non so, la settimana scorsa, che mi aveva colpito, no? Cioè, Dio è l'essere, esiste solo l'essere, il niente non esiste. Dio è quello che è, il niente non è, quindi esiste solo quello che è. Allora questa frase qui mi ha aiutato in questi giorni, perché dicevo, ma allora qualunque cosa che io vedo che esiste è fatto dall'essere, perché esiste solo l'essere, e quindi tutto deve parlarmi dell'essere, tutto deve parlarmi dell'essere.
Certo.
Cos'è che mi impedisce di vedere l'essere nelle cose? È solo... ciò che mi impedisce è il pensiero dell'io o quello che ho dentro di diverso da Dio, perché se penso a Dio vedo l'essere che opera in tutto, perché ciò che esiste non esiste solo l'essere, cioè le cose che noi vediamo e tocchiamo hanno una parvenza di essere, ma sono segni dell'essere e sono una realtà, perché il muro io non posso passarlo, quindi è una realtà per me, però è un segno della vera realtà ed esiste grazie alla realtà, quindi alla realtà maiuscola. Quindi Dio parla in tutto e io non so che è Lui che parla in tutto, e succede quello che è successo qui. E magari piangiamo perché non lo troviamo e Lui è davanti a me o dietro di me. E quando parlavi con Silvana mi è venuto da dire, ma proprio è vero che le parole non bisogna prenderle alla lettera, bisogna cogliere lo spirito, perché Gesù dice non voltarti indietro, che Maria si volta indietro, ecco. Però c'è il voltarsi indietro che dice Gesù è ben
attento. Ma o lei guarda nella tomba, o se vuole guardare fuori dalla tomba deve voltarsi indietro, non
Sì, però il voltarsi indietro di Gesù è un'altra cosa, non ripiegarsi su se stessi. Invece lì era uscire dalla tomba.
Gesù le dice, donna, perché piangi? Chi cerchi? Nino?
Gesù insiste perché lei arrivi poi in fondo a rivedere i suoi pregiudizi, insomma, a capire perché non capiva. Io penso che insomma sia quella l'intenzione di Gesù nel parlare con Maria. A lui non interessa di sapere perché piangeva, lo sapeva benissimo, voleva che ne prendesse coscienza lei.
Franca?
Sì, Gesù interroga sempre per far prendere, come ha detto lui, conoscenza, consapevolezza di quello che noi stiamo cercando o piange qui perché non piange. In questo modo ci aiuta in questo, Marcolino. Volevo chiedere prima questo, detto così, noi siamo spettatori, la creatura perfetta, la persona perfetta è spettatrice di quello che Dio gli fa fare, gli fa dire, perché Dio.
E anche pensare.
E anche pensare, prima pensare poi dire. La creatura perfetta, ma anche la creatura non. Cioè quello che è questo, è la creatura perfetta di quello che Dio fa, gli fa dire. Allora io sono spettatrice di quello che Dio mi fa dire. E sono spettatrici di quello che Dio fa dire agli altri. Ora, la creatura che è perfetta riferisce a Dio e vede che è Dio che fa dire cose giuste o cose o sciocchezze. Ma la creatura che non è perfetta, che non è con Dio, è sempre, la realtà è sempre Dio che usa le creature, però questo è ben lontano da capire che è Dio. Allora questa non è spettatrice in questo caso, perché crede che siano le creature a fare, non è, certo. Quindi anche lei stessa a fare, non è lo spettatore è chi guarda, ma non è che
fa.
Poi volevo chiedere una cosa riguardo a quello che hai detto prima con Osvaldo dei bambini, allora è impossibile rimanere bambini per tutta la vita, perché... Certo. È quello lì l'esempio che hai portato di Natale, ma ricordo anche che dicevo, ma chissà perché Gesù ai bambini poveri gli porta roba piccola, gli porta da roba baracchette e gli altri porta robe. Io le facevo eppure non capivo. Ma e allora come si dovrebbe fare in quel caso lì per capire? Perché allora il bambino capisce, hai detto, se fosse stata una bambina l'avrebbe visto. Ma non si capisce anche da bambini. Come è la cosa? Come si potrebbe vedere?
Defino.
Non c'è una soluzione.
Ritornando un attimino al versetto prima, mi ha fatto pensare che prima di vedere Gesù ha visto gli angeli, cioè gli annunci, e questi annunci sono dati nel sepolcro. Sono dati. E allora Gesù invece si fa trovare fuori, perciò è necessario avere gli annunci per poter trovare Gesù, per uscire da questo sepolcro.
Gli annunci ti convogliano, ecco. Ti convocano a Gesù.
A Gesù, a superare tutto quello che è del sepolcro. E poi questo di piangere, dico, ci sono tanti motivi per piangere, però quando si piange per trovare Dio, penso che uno sia già sulla buona strada, sia già...
Beati coloro che piangono. E questi saranno consolati. Si piange appunto perché si è smarrito qualche cosa, si è perduto, quindi è situazione di movimento.
Piangere per qualcosa che
infatti dice,
di assoluto,
perché piangi, chi cerchi?
Chi cerchi?
Chi cerchi? Domenico.
Ma gli angeli dicono donna perché piange, Cristo dice donna perché piange. C'è tutta la creazione che comincia, che arriva a noi come annuncio.
Ma è sempre lo stesso parlare.
Si fa sempre appunto lo stesso parlare che deve maturare in noi, perché poi dopo angeli, arcangeli e Cristo, ripetono tutti la stessa cosa. Siamo noi che nella lontananza da Dio non riusciamo a percepire colui che sta parlando con noi.
Certo.
Facendo tutti i passaggi, cioè mettendo Dio prima di tutto, si passa dalla creazione a Cristo, a questo morto, alla risurrezione, quindi a trovare colui che sta parlando con noi, come è successo con la Samaritana.
Certo.
Qui Gesù vuole sollecitare con questa domanda Maria a superare appunto se stessa, il suo
infatti
io.
Le chiede chi cerchi,
chi cerchi. Proprio una sollecitazione a guardare più in alto.
Lei stava cercando un morto.
Infatti. A fare il cammino verso lo spirito,
certo.
Perché? Spirituale. Mi ha fatto venire in mente la parabola, una delle parole che io amo di più, del tesoro nel campo, per averlo, bisogna vendere tutto.
Bisogna vendere tutto.
Tutto.
Eh sì, perché tanti non un po'. Magari lo scopre ma non può tenerlo. Allora.
Questo chi cerchi, no? Lei cercava Gesù, però lo cercava morto.
Certo. Perché cercate colui che vive tra i morti? Tra i morti non c'è colui che vive. Lui è vivo. Lei stava cercando un morto.
Per noi
per cui non poteva più trovarlo.
Per noi cercare Gesù ma cercarlo morto, perché lei cercava proprio Gesù con tutto se stesso.
Ma noi cerchiamo morto perché lo cerchiamo secondo quello che abbiamo noi in testa.
Sempre quello, perché noi abbiamo in testa quello e lo cerchiamo così.
E allora lo classifichiamo in quel modo, capito? E lo perdiamo. Franco.
La sua morte ci è data come... come occasione per scoprire lui come presenza spirituale.
Certo.
Come... E quindi lui non si fa più trovare. A quel punto lì,
certo.
O lo si trova in
lui è vivo, non è morto, lui è vivo.
Quindi come presenza spirituale oppure non lo si trova più in niente.
Certo, non si trova più. Tutte le cose diventano tombe vuote, si svuotano di Dio, perché è Dio che conduce noi a scoprire che lui è vivo, quindi non si confonde con i segni.
Sì, sì. Già prima, in tante occasioni, Gesù parlando ci invita a scoprire il luogo dove lui è,
certo.
Dove io sono, dove devo venire. Adesso la domenica abbiamo visto il luogo, no? Che lui non è nel Tempio, si stacca,
certo.
Da tutto.
Certo.
E con la sua morte o troviamo il suo luogo.
Tu capisci che se tu sei convinto che Dio si trova solo nel Tempio, se tu lo incontri per la strada, tu non puoi conoscerlo, capisci? Se lui ti dice Gesù, no, tu mi dici una storia perché tu sei soltanto nel Tempio, vedi come noi ci impediamo. Ecco, lui ci sta conducendo invece a scoprire, per farci capire che è lui che parla in tutto.
Sì, il problema dell'uomo è proprio questa ricerca di qualcuno. Dio
solo che questa ricerca di qualcuno noi generalmente ci fossilizziamo, capisci? Tu dici, ci aspettiamo quel qualcuno con quella tale faccia, con quella tale presenza, con quel tale modo di fare, capisci? Ecco, e così noi ci accorgiamo che ci priviamo di riconoscere qualcuno, capisci? Capisci?
D'altra parte Maria l'ultima volta che ha visto Gesù l'ha visto morto, come poteva pensare che fosse tra i vivi?
Ma vedi, perché tutte le cose che vediamo dobbiamo sempre cercare il significato, non dobbiamo fermarci a quello che vediamo, dobbiamo passare da quello che vediamo, altrimenti quello ci acceca. Appunto perché lei l'ha visto morto, adesso si aspetta che sia morto. No, devi passare al significato. Cioè, lui non è morto per restare morto, capisci? Lui è morto per condurti a scoprire lui che è vivo.
Cioè vuol dire che anche per noi, quando ci troviamo di fronte a un morto, dobbiamo superare questa apparenza.
Certo. L'apparenza va sempre superata, perché c'è l'apparenza, c'è il segno, l'apparenza è il segno, no? C'è il significato,
sì.
E c'è la presenza dello spirito. Dobbiamo sempre fare questi passaggi.
Sì, cioè non fermarci.
Se tu ti fermi, quella diventa la tua realtà e quella ti porta via, capisci, dello spirito, no? Per forza. Capisci?
Ma lei è stata preparata prima dagli angeli, poi adesso Gesù, come dice il sabato, Dio scende al suo livello, no?
Certo.
Due figure umane, anche Gesù.
Infatti vede, lei piange, quindi Dio scende a livello, cioè si collega col pianto. L'unico argomento che potete trattare è il pianto, perché lei sta piangendo. Vedi che si adegua, però non si ferma al pianto. Non è piaciuto niente.
Però per noi, no? Ovviamente per noi, anche noi scende sempre al nostro livello. Ma a noi in genere cosa fa? Trasforma altre creature in angeli.
Sì, beh.
Certo.
Comunque tutto angelo.
Noi facciamo attenzione, siamo interrogati.
Certo.
Io uso le altre creature per interrogare.
Certo. Carla.
Pensiamo sempre, non torna.
Eh? noi donne, anche gli uomini piangono, stai tranquillo. Guarda che tutto il mondo piange, sai? Tutto un pianto. Perché tutto è preghiera.
Forse non escono le
lacrime. Ecco, forse non. Allora sono più amare che l'altro. Valeria?
Il padre qui ha morto il bambino.
Pinuccia?
Nicola piangeva. E Dio che viene a noi incontro nella situazione in cui ci troviamo, nella nostra notte, nel nostro pianto, nella nostra ricerca, e ci interroga. E per farci prendere consapevolezza di ciò che veramente cerchiamo, del motivo per cui piangiamo, perché in fondo noi se piangiamo, piangiamo perché non conosciamo Dio, abbiamo perso Dio. In fondo è quello, no? Perché siamo fatti per Dio e quando non tocchiamo Dio il pianto è determinato da quello. E il fatto di sapere che il motivo profondo della nostra sofferenza è perché non tocchiamo Dio ci fa prendere consapevolezza di ciò che dobbiamo cercare di conoscere Dio, perché Dio è presente, solo che non lo vediamo. Cercare presente. E cercarlo nel luogo giusto e non tra i morti, tra le cose morte.
Essa, credendo fosse il giardiniere, gli rispose: Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo ed io lo prenderò. Nino?
Dio parla, ma noi, radicati nei nostri pregiudizi, seguitiamo a non capire e ripetiamo i motivi per cui siamo venuti lì, abbiamo chiesto, abbiamo interrogato, eccetera, però abbiamo interrogato tutti gli uomini e non abbiamo interrogato Dio.
Franca?
Hai detto così che la realtà, no? Che nella presenza del tu di Dio, hai scritto che è la realtà personale e unica dell'uomo. Allora, questa è la realtà per tutti, è così come l'uomo. Ma allora qui, guarda, pensavo a questo, no? Qui Maria si volta indietro, il giardiniere, lei crede che è il giardiniere, ma Gesù gli chiede, la interroga, e lei è ancora sempre col suo chiodo fisso, perché noi agiamo, parliamo secondo quello che abbiamo in testa. Lei aveva in testa che fosse il giardiniere perché era lì nel giardino, chiede se perché no, gli dice, cosa che gli dice, così, perché hanno portato via il Signore, se sei tu che l'hai portato via, dimmelo, io vado. Ecco, come noi agiamo lontanamente da quella che è la realtà che ci commette, siamo fatti. Io non capisco perché questa cosa, eppure il Signore me la mette davanti, e poi l'ho mostrato tutti i giorni che agisco in questo mondo. E denota la mia lontananza da Dio, che sono in relazione con Dio, però io agisco in relazione con altri.
No, perché vedi, Dio solo ha rivelato di sé, per cui soltanto se sei con Dio tu percepisci la presenza e il volto di Dio, te di no. E ora non percependo tu percepisci altro.
Ecco, sono le altre.
Perché Dio solo ha rivelato di sé, non sono gli angeli che rivelano Dio. Gli angeli possono prepararti, mi capisci? Non sono le creature, non sono le lezioni della vita, non ho niente, solo Dio è rivelato di sé. Allora Dio deve formarti a quella capacità di poter ricevere da Lui, solo da Lui, ciò che Lui è. Tanti no? Allora, non ricevendo la conoscenza di Lui, noi confondiamo, vedi, giardiniere, uno o l'altro.
Sì. È proprio questo, non tenendo presente Dio, abbiamo presente le altre realtà sensibili.
Defina?
Se qui vediamo la necessità di trovare il luogo per impossessarsi della parola, e solo chi comprende la perdita avuta, chi ha tanto amato e che è mosso da un forte interesse è deciso a tutto e vuole ritrovare quello che ha perso.
Certo.
Ma direi che se tutto è specchio per noi, lezione per noi, noi prima che di riconoscere Gesù gli facciamo delle domande ben sceme, perché questo
come Dio fosse... non ride di noi.
Sicuramente, no, ma dico, se è lezione per noi vuol dire che Dio con noi sopporta delle domande, cioè, come se fosse un pacco postale, no? Dove l'hai messo? No? era un cadavere chiuso in un sepolcro, il giardiniere naturalmente, però in quanto questo dobbiamo cogliere cosa Dio vuol dirci per noi, noi possiamo trovare nella stessa situazione di aver Cristo non ancora conosciuto e di fare delle domande sempre.
Credendo che fosse il giardiniere, molte volte l'uomo può confondere il Signore.
Certo.
Lo può confondere. Poi invece il Signore lo si fa riconoscere attraverso i messaggi, attraverso gli annunci. Poi però si distacca nuovamente. E questo per far ancora elevare la creatura più in alto, per fargli fare un salto di qualità.
Certo. Perché quando riceviamo lo Spirito resterà sempre. Prima no, prima non avrete sempre me.
E lì è tutta un lavoro della creatura che deve fare il pensiero.
È un perfezionare, è Dio che perfeziona la creatura fino a quel livello tale da poterlo vedere in tutto, in tutti. Tanto noi lo vediamo soltanto, capisci? Io lo vedo solo se vado in chiesa, io lo vedo soltanto se mi pare il tale, eccetera. Ecco, allora, noi dobbiamo invece arrivare a vederlo in tutto, in tutto, da essere sempre con lui.
Ma adesso volevo ricollegarmi con quello che ha detto Franco prima. Quando la creatura, un uomo qualsiasi dice delle stupidaggini, chi ascolta queste cose può notare che questa creatura è disgiunta da Dio, per cui dice queste cose. Allora, non riesco a capire come in queste cose è Dio che parla.
Dio che parla.
Se dice delle stupidaggini, certamente è il Signore che gliele fa dire, ma per lezione per me.
Per lezione per noi. Per noi, per insegnare a noi che solo Dio dice la verità, ad esempio. Mm-hmm. Solo Dio è rivelato di sé. Allora, più la creatura si allontana da Dio e più parla sciocchezze. Perché solo Dio dice la verità. Allora più noi ci avviciniamo a Dio e più Dio parla in noi la verità. Più ci allontaniamo da Dio e più Dio fa dire a noi sciocchezze.
Ecco, quindi è un avvertimento anche.
È lezione, è aiuto per farci capire che soltanto con Lui. Noi non siamo liberi di parlare quello che vogliamo. Ognuno parla secondo quello che può parlare. E ora questa possibilità di parlare mi viene da Dio. Più noi siamo la nostra anima, il nostro pensiero con Dio, e più Dio ci fa parlare, ma è Lui che fa parlare noi. Noi crediamo dire, siccome partiamo dal pensiero di noi come esseri autonomi, io parlo, io penso, io dico, io faccio, ecco, allora questa autonomia qui della creatura, questa la porta molto lontano da Dio. E Dio le fa dire sciocchezze, può far capire che senza di Lui facciamo niente, diciamo niente, d'accordo?
Sì. E infatti mi accorgo anche che molte volte è meglio zittire.
Oh, credo bene. Altro che? Margherita.
Dio ci parla sempre.
In tutto.
Prima, attraverso tutto.
E tutti.
Ecco, io direi, alle volte mi dà l'impressione che ci insegua. Che sia proprio... che non possiamo sfuggire a Lui, al suo amore, non possiamo sfuggire. Ecco, si tratta solo di farsi talmente piccoli da vedere questo.
Certo. Il problema è vedere e capire. Alma?
Credendo in Dio, creatore, che non si conosce ancora, si può fare questo errore? Di Maria, di scambiare Gesù.
Sì, certo. Quindi... Ho detto che la fede ti aiuta a cercare Dio, mi capisci? Ma la realtà è diversa. Tu devi arrivare, la fede ti deve portare a vedere, a scoprire una realtà diversa da quella che vedi. Ora, quella realtà lì, quella ti salva. Vedi, tu resti dominata dall'altra realtà. Tu credi Dio, ma Dio è nei cieli, Dio è lontano, capisci? La realtà è quella che io vedo, gli uomini muoiono, l'uomo è morto, io vedo e tocco questo, questa è la realtà in cui vivo, capisci? Chi mi farà superare questo? È soltanto trovare Dio vivo, capisci? Non lontano, in tutto.
Quindi la realtà viene da Dio.
solo Dio la fa.
E non basta credere, cioè io devo credere con, cercando la di capire.
Credere è necessario per arrivare a capire, a vedere.
Però il vedere...
Ma, per fare, ma quello che ti salva è giungere a capire.
Capito? Altrimenti la realtà per me
è un'altra. La realtà è un'altra, e pur credendo dici ma la realtà è un'altra. E quello ti domina, capito? Franco.
Ma arrivare a vedere che poter dire sei tu in tutto. Chi non è?
Dice, lo spirito che il Padre vi manderà resterà con voi sempre. Quel sempre vuol dire dappertutto. Vuol dire che tu vedi Dio dappertutto.
Quindi a questo punto non è possibile a questo punto vederlo in tutto.
Certo. Che è lo spirito. Certo. Infatti Cristo che non è in tutto, dice non sempre avrete me. Quando avrà lo spirito, quello resterà sempre.
Quindi non è che sia un errore da parte di Maria, di non riconoscerlo. Perché
no, ma quello è per farci capire cosa che impedisce a noi, salute, di vedere quella realtà che è.
Ecco.
La realtà era quella, era Gesù. Lei vede un ortolano. Cos'è che impedisce a Maria di vedere Gesù? Quindi sono lezioni di Dio. Di Dio che però vuole da Maria, attraverso Maria, dare una lezione ad ognuno di noi, per far capire quali sono le condizioni per arrivare a vedere la realtà. Capisci?
Quindi per vedere la realtà in noi deve essersi formata la realtà.
E certo.
Allora c'è la coincidenza.
Perché quello che è dentro di te, capisci, che ti fa vedere. Se quello che dentro di te non è,
per lei,
dentro di te non c'è la realtà, quello che tu vedi fuori è diverso da quello che tu porti dentro, quello ti impedisce di vedere.
Sì, perché la realtà è Dio che si parla in tutto, però bisogna arrivare a conoscere che è così.
Certo. Bisogna che in te si formi questa realtà qui. Allora quella realtà che è dentro di te coincide con la realtà che è fuori.
Non basta crederlo. Che è lui che parla in
no.
tutto.
Tieni sempre presente che, come tu mi dicessi, non basta che io mi trovi sulla strada di Cuneo. Non basta. Tu devi arrivare a Cuneo. Ora la fede è una strada. Capisci? Non puoi abitare sulla strada. La strada è per condurti a, devi andare a. Ma la stabilità tu la trovi nella città.
Ma
nella meta.
Conoscere che lui che parla in tutto è una conseguenza di aver conosciuto Dio.
C'è altro che è Dio, è solo Dio che rivela se stesso, è solo Dio che domanda il suo spirito. E il suo spirito è spirito di presenza, e la presenza ti salva, ti libera. Conoscete la verità vi farà liberi. Cosa che ti fa libero? La conoscenza della verità. Che vuol dire che fino a che tu non conosci la verità, tu non sei libero. Se non sei libero, cosa vuol dire? Sei schiavo di altro da Dio. Capisci? Per te la realtà è un'altra.
Non c'è ancora che non
va. Va bene, poco svolto. Maria.
Dio ci fa sperimentare la sua assenza per invogliarci a camminare di più.
Certo.
Perché noi tante volte tendiamo a sederci in sottronica, a prendere con più...
Dio ci rende assente appunto per farti camminare, non per condannarci,
sì, certo.
Per chiamarci.
Maria risponde la stessa cosa che aveva risposto all'angelo, quindi anche se Cristo le fa fare dei passaggi, non si muove niente.
Non può.
Ma allora perché
può?
Fa
perché non coincide con la realtà, la fa maturare, perché piangi, non capisci, le fa prendere coscienza, che lei piange perché sta cercando un morto. Sta preparando l'incontro, ma l'incontro avviene soltanto quando la realtà fuori coincide con la realtà dentro. Quindi con Maria, allora lì abbiamo l'esplosione.
Quindi il fatto di ripetere questa stessa cosa però in lei matura qualcosa.
Certo, si fa la maturare. Cioè Dio opera in continuazione. Vedi che l'angelo viene confermato da Dio, la parola che dice l'angelo è la parola che dice Dio. vedi che c'è una continuità. Dio non ti mette così così di fronte all'assurdo, no, c'è una continuità, c'è una logica. Io pensi, ti prende dal punto in cui ti trovi e a poco per volta ti conduce fino su quella soglia in cui, ecco, tu puoi scoprire, capito?
Sì, lei ha fatto, non è in colpa qui che non riconosce, la colpa è prima, se uno arriva a un punto in cui non riconosce Dio, perché c'è stato un mancato dialogo prima, no? Per noi. E poi volevo chiedere, no? L'ultimo periodo qua si è visto tanto l'istituzione religiosa, no? Che danneggia la creatura. Ad esempio, adesso pensavo, l'istituzione scuola, no? È una delle massime fonti di scandalo, no? Perché è tutto cause seconde, no? Se fosse l'intelligenza non esisterebbe. Però il bambino non può evitare di andare a scuola e quindi di essere scandalizzato, sentire certo. Tutte le stupidaggini.
Certo.
Quindi anche Dio, che è necessario che avvengano gli scandali.
È necessario, perché adesso questi scandali poche volte il bambino matura, si forma. Noi ci formiamo attraverso gli scandali. Cioè, attraverso quello che una realtà che in noi scandalizza la nostra fede in Dio. Noi siamo scandalizzati da una realtà diversa. Capisci? Però questo scandalo che si forma in noi ci fa maturare fino a quel livello tale per cui capiamo che Dio non è un essere che opera magicamente, come intende il bambino. Non è, capisci, che a Natale o a mezzogiorno ti ho fatto il pane. Capisci?
Nel versetto 2 lei dice a Simon Pietro, altro discepolo, hanno portato via il Signore. In questo versetto dice al giardiniere: Signore, se tu hai portato via Dio, era un modo di dire, o comunque allora era Cristo chiamando, dicendo a Simon Pietro hanno portato via il Signore, lei?
Ah, il termine Signore, che dice?
Il termine Signore.
Ah, sì, no, non c'è da farci caso. Il termine Signore non è il nostro Signore.
Signore è uno,
forse lo dico a te, dico donna, mi capisci?
Però comunque nel versetto 2, quando dice hanno portato via il Signore, intendevano portato via il Cristo.
Sì, ma hanno portato via, cioè, sì, il nostro Signore, cioè, quel ecco. Gesù, capisci, che è sempre stato maestro tra noi, ha portato via, capisci? Il termine Signore è un termine generico, mi capisci?
Invece, forse è scritto in questo versetto dove dice, dove le chiede chi cerchi, è un sollecitarci comunque, Cristo continua sempre a sollecitarci, oltre certo. Che perché il domandarci perché,
sì, perché se lui non interroga, noi non prendiamo coscienza, noi siamo sempre interrogati. Noi non siamo noi interrogare, ma noi siamo interrogati, mi capisci? E lui interrogandosi si fa prendere consapevolezza, ma dica, perché cosa stai vivendo? E io non, oggi come oggi, tu, perché cosa stai vivendo? E allora comincia a renderti conto, dico, ma io sto vivendo per niente, sto vivendo per quello che passano, capisci? Ecco, Dio, è Dio che ti interroga e ti fa prendere consapevolezza, capisci? Ecco, della tua situazione, per prepararti a... Fatti maturare. Certo.
Quindi come dicevo, guardo il bambino, cioè non può, anche se inizialmente è tutto rivolto a Dio, cioè deve per forza passare tutte queste cose del mondo,
certo,
per poi
certo.
Scoprire il niente in queste cose, certo. No? Che non ci danno niente, e allora elevare il nome.
Infatti, è chiaro.
Cioè il Signore le cose le ha. Non le ha già, perché già.
E il bambino capisci, che è felice, deve... è condannato a soffrire.
Sì.
Perché deve fare quel passaggio.
Deve fare quel passaggio.
C'è una sofferenza.
No, è inevitabile.
Certo.
Poi capire l'importanza del Signore.
Certo.
Sì. Se lei cerca Gesù e ce l'ha davanti. Quello che facciamo noi, cerchiamo e non lo vediamo. Fa pensare a quel paralitico là, no? Che non ho nessuno nella piscina e aveva la vita, colui che dà la vita davanti a sé, non lo vedeva.
Certo.
Però con queste parole Maria esprime quello che ha nel cuore, quello che ha nel pensiero. Vede solo quello, vuole solo quello. E e utilizza tutto, utilizza anche il giardiniere per sapere, per raggiungere il suo, lei crede che sia il giardiniere, per raggiungere il suo scopo. Quindi questo è positivo, no? Perché è questo che la conduce poi alla meta. Cioè, quando uno sa quello che vuole, lei voleva Gesù,
morto.
Quando... Morto? No. Perché quando uno vuole solo quel pensiero lì...
La sua esperienza era quella, Gesù era morto.
Quindi lo sbaglio sta nel volere Gesù morto. Noi possiamo desiderare Gesù vivo perché sappiamo che è risorto, no? Quando è che noi desideriamo Gesù morto?
Ma perché Gesù vivo è un pericoloso. Quando una persona è viva è molto pericolosa.
No, ma però per
quando è morta, sì, quando è morta allora nessuno ha difficoltà a dire come era buono, come santo, come quello.
Sì, caso...
Tutti gli elogi, tutto possibile, non hai nessuna difficoltà.
Ma nel caso
però
di...
può dire quando è vivo.
Ma nel caso di Maria Maddalena, lei avesse sospettato che era viva, è stata felicissima.
Hai voglia.
Come hai voglia.
Va bene, sì, due resistenze. Ciao, brava, hai voglia.
A proposito della fede, non basta che io creda che ci sia un professore di matematica che me la può insegnare, perché io penso di aver imparato la matematica. E la differenza che c'è tra il conoscere e l'aver fede.
Franca?
Credo che Gesù dice, se meglio che parlo con te, nel momento che devi farlo. Ma a questo punto non capisco che l'uomo deve, il bambino, momento fa dicevi, che deve passare attraverso gli scandali, matura attraverso gli scandali, e lì capisce che Dio non opera magicamente, ti fa venire il pane sulla tavola, i regali a Natale. Ma allora come va con quello di prima? Magicamente, hai detto che Dio non opera magicamente.
Dio opera logicamente.
Logicamente, ma allora...
La dimostrazione convince.
Allora da bambini noi crediamo che sia magico l'operare di Gesù, proprio quello da bambini.
Certo, logico.
E poi dopo dobbiamo maturare, certo. E lo è sempre Dio che mi procura il pane, ma in forma logica.
Non si capisce. Delfina?
Se avvertissimo sempre la presenza del Signore, potremmo fare tante ricerche vane, diremmo, perché però anche questa assenza... E ci è utile, ci è positivo, perché ci aiuta la ricerca, ci aiuta a superare.
Domenico.
Ma il primo inverno che ho fatto Villa Faletto, un giorno c'era tanta nebbia, allora sono andato su fino al santuario di Valmare.
Di?
Valmare. Era deserto completo. Una persona sola mi incontra e mi fa, cerca qualcuno, qui non c'è nessuno. Errore di lui.
E tu cosa hai risposto?
Eh?
Tu cosa hai risposto?
Sono venuto a casa e poi ne avevamo parlato insieme.
Tu cosa hai risposto a qualcuno che ti chiede?
Non mi ricordo.
Ah, complimenti. Sette più.
Era all'inizio, no?
Sì.
Eravamo all'inizio.
Era Dio che ha mandato l'angelo per farti dire quello che cercavi.
Erano le prime sciocchezze che Dio faceva dire, come Maria Maddalena.
Punto. Non hai visto? Nessuno. Non hai visto quello che Dio ti stava facendo? Ah, sta fuori a te.
Ce l'ho già, grazie.
Sì.
Per non sperimentare la morte di Dio bisogna metterlo sempre al primo posto e collegare tutto con Lui. Volevo chiederti una cosa, non sono d'accordo su quello che ha detto Osvaldo prima, che la scuola è una cosa scandalosa.
Si capisce, perché è una maestra.
Non è quello, in quanto è una cosa che esiste. È voluta da Dio,
certo,
quindi è cosa buona. E d'altra parte, se non sapessimo leggere, come faremmo a leggere approfondire il Vangelo?
Giusto.
E scrivere.
Leggere come sguardo.
Se invece si vuole strumentalizzare la scuola o i bambini, allora quello è scandaloso.
Giusto. Margherita Foglietti?
Sì, grazie.
Quanti? Due? Sì. Pensiero?
Beati
il
puro in spirito.
Anna.
Dio dice, non ti farei immagine di me né sul cielo né sulla terra, né sul mare sotto la terra. Perché è lui stesso che parlando deve formare la sua immagine di sé in noi, e solo così lo possiamo riconoscere.
Giusto. Anna.
Ma non posso trovare una realtà fuori se non la porto dentro.
No. E il rischio è quello che noi morendo possiamo non aver
aver formato,
formato in noi la, il volto di Dio e non lo vedremo mai. Noi chiediamo, io muoio quindi vedo Dio, tu muori non vedi Dio.
E morendo non ho più le altre realtà, Dio mi toglie le altre realtà e non ho Dio.
Mm-hmm. Franco?
Ma si crede che lui ci parla di tutto. Poi con lo Spirito Santo si capisce quello che lui ci dice in tutto.
Sì, perché lui ti, lo Spirito Santo ti conduce a capire ogni cosa.
È a quel punto lì che si conosce quando ci parla di tutto.
È lo Spirito Santo.
Invece hai detto che c'è un conoscere che non ci parla di tutto precedente allo Spirito Santo.
Ma per fede. La deduzione da Dio.
Conoscenza, credere, conoscenza per fede, verificato.
Noi qui stiamo parlando per fede. E quando parlo, parlo in quanto collego le cose con Dio, tu non puoi dire non è vero, però non hai la dimostrazione, mi capisci?
E la dimostrazione è scesso.
La dimostrazione è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo convince.
Convince?
Cioè, vi farà ricordare tutto quello che vi ho detto e vi farà capire. Capire che vi convince.
Quindi nel momento in cui.
Quindi dobbiamo parlare di Gesù, che dice le cose, non puoi negarle, eccetera, però non vedi la dimostrazione di la verità. La dimostrazione della verità diventa lo Spirito Santo.
Quindi nel momento in cui con lo Spirito Santo si comincia a capire tutto quello che dice, che ci dice Dio, è solo una conferma di quello di cui c'è già convinto interiormente,
certo.
Lo Spirito. Potrebbe anche per dire una cosa in più.
Sì, ma chiamo in più, però è dimostrazione. Quella dimostrazione lì che ti conquista. L'altro non basta salvarti. Capisci? In quanto tu hai in te la ragione di una cosa, tu resti con quella cosa. Te non puoi tenerla, non puoi portarla. La cosa tu la puoi portare in quanto hai in te stesso la ragione di essa. Capisci? Maria, vedete?
No, ce l'ha già portati da me. Vabbè. Interrogare sempre Dio in tutto quello che ti presenta.
Certo.
Il fatto che qui dice che vede Gesù, ma non capisce, non lo riconosce.
Certo. Volete?
Sì, sì. Sempre.
Questo è un angioletto.
Il pensiero di Dio non è possibile vedere la presenza di Dio.
Ah certo, è possibile. Dio siede stato con nel pensiero di Dio.
Uno. Sì, noi non abbiamo questa possibilità di riconoscere Dio appunto perché abbiamo tutta una vita di attribuzione alle cause seconde.
Certo. Carla Foglietti. No.
È necessario che Cristo muoia perché così lui ci può, cioè, ci può chiedere, capisci quello che ti ha fatto.
Valeria, Valeria, questo.
L'importante è chiedere a Dio,
certo.
Perché lui ci parla sempre.
Sì, perché lui è solo il maestro, lui parla in tutto. Zina?
Penso che vedere è nel campo del sentimento, mentre conoscere è nel campo
dell'intelletto.
Intelletto.
Certo. Pinuccia?
Che è solo partendo da Dio che possiamo vedere la presenza di Dio in tutto, no?
Sì,
partendo da Dio, perché
Dio è solo il rivelatore di sé. Quindi Dio è solo il rivelatore anche della tua presenza.
Ma anche per fede, bisogna proprio partire da Dio, anche solo vedere, credere per fede. Se si parla
Dio è il principio, quindi per forza.
Se per poco che lo trascuriamo, noi ci fermiamo alle cause seconde, neppure
certo.
La fede che è Dio che opera l'abbiamo.
Certo. Arrivederci.